Allora, io farò una carrellata molto generale sulla struttura e qualcosa sulla nascita del sistema solare, ma devo partire anche dal funzionamento, perché come è fatto, spengo, è meglio che spenga le luci forse. Le slide a disposizione e la registrazione dell'audio. Comunque, dicevo, partire dalle leggi del moto dei pianeti, perché bisogna dirne qualcosa per capire perché il sistema solare è fatto così. Allora, il moto dei pianeti è stata come funziona il moto dei pianeti è stata una delle scoperte fondamentali dell'astronomia, ma anche della fisica moderna. Anzi, quello del moto dei pianeti è stato probabilmente il campo iniziale che ha innescato la cosiddetta rivoluzione scientifica. È stato il primo campo in cui si è capito che la natura può essere descritta con delle leggi matematiche e che questo porta a dei risultati molto più rigorosi e molto più precisi del modo in cui si descriveva prima. E che è una specie di questo modo di affrontare le cose. A noi sembra naturale, ma è una specie di perversione della nostra mentalità. Noi guardiamo la natura perché dobbiamo descriverla con dei numeri. Il medico una volta sentiva così: tu hai la febbre, hai bisogno di qualcosa, adesso invece dobbiamo questa sensazione che, tra l'altro, il medico di una volta sapeva benissimo quello che stava facendo e come curare, però adesso dobbiamo dire che è 37, 38, 39. E questo è un cambiamento che è avvenuto un po' dappertutto nel modo di interpretare il mondo, almeno da un punto di vista quello che noi chiamiamo scientifico, che allora non si chiamava così, si chiamava filosofia naturale, e che è avvenuto a cavallo tra il 500 e il 600. Prima, se ci pensate, la scienza medievale non funzionava affatto così. E per la maggior parte neanche la scienza dei greci funzionava così. In astronomia questa rivoluzione si vede dall'azione di alcune persone e principalmente le leggi del moto dei pianeti sono state trovate da Keplero, voi lo sapete, ma un contributo fondamentale è stato dato da Tycho Brahe. Perché Keplero, quando ha cominciato a studiare, a porsi il problema di qual è la posizione precisa dei pianeti nel cielo in funzione del tempo, quindi non semplicemente a dare delle descrizioni, i pianeti si muovono in cerchio, percorrono le costellazioni, ma di voler dare una legge matematica precisa, si è basato su delle misurazioni precise che aveva fatto Tycho Brahe. E la collaborazione tra queste due persone ha generato la rivoluzione in campo astronomico. Molto più che Copernico, perché Copernico, adesso non posso dilungarmi, ma aveva una visione del mondo, ha posto il Sole al centro dell'universo invece che la Terra. Ma per il resto la sua visione era completamente classica, era quei sistemi di cerchi, cicli e epicicli che usavano già gli antichi greci. Keplero è stato il primo a risolvere il problema del moto dei pianeti come il moto di oggetti fisici che si spostano nello spazio. E l'ha fatto diciamo, ha potuto farlo solo perché Tycho Brahe prima di lui aveva fatto delle misure di grande precisione. Tycho Brahe aveva la mania della precisione nella misurazione dei pianeti. Si era reso conto che le effemeridi, cioè le predizioni delle posizioni dei pianeti, non erano abbastanza precise. È partito, lui non era molto un teorico, era bravissimo come costruttore di strumenti, era un dilettante tra l'altro, era un nobile mercante che si occupava di astronomia per diletto. E si è messo dal punto di vista per fare una teoria nuova, cosa che lui non era in grado di fare, non era un matematico. Cominciamo col fare delle misure il più precise possibili. Era un'idea rivoluzionaria per l'epoca. E quando Copernico ha riscritto le leggi del moto dei pianeti, siamo circa 40 anni prima di Tycho Brahe, lo sapete che osservazioni ha usato per fare i suoi calcoli orbitali? Per la maggior parte erano osservazioni di Parco. Ha scritto una nuova teoria usando osservazioni di 1500 anni prima. Questa è una cosa che a noi sembra assurda, è sembrata assurda anche a Tycho, ma appunto questa è stata una rivoluzione. Quindi Tycho si è costruito degli strumenti precisissimi, notate, non esisteva ancora il telescopio, quindi tutti gli strumenti di misura avevano delle mire. Praticamente un'asta, voi la vedete qua, qui non si vede, questo è un quadrante, c'è un'asta che ha delle fenditure all'inizio e alla fine e una scala graduata, l'asta si può muovere e quindi posso misurare gli angoli. La limitazione di fare misure a occhio nudo è che la risoluzione angolare dell'occhio è piuttosto piccola, è un minuto d'arco, che è come la distanza, il diametro apparente di una moneta, dunque a circa 100 metri di distanza. Quindi è un angolo piccolo, ma non piccolissimo in astronomia. Tenete conto che quando Keplero, poi usando le misure di Tycho, ha voluto studiare i vari tipi di orbita e scegliere quale funzionava meglio in base alle osservazioni, tra le varie teorie, i vari tipi di ovale che ha provato, c'erano differenze di pochi minuti d'arco, quindi bisognava arrivare al limite della precisione possibile con strumenti senza cannocchiali. E Tycho ha fatto degli strumenti che incredibilmente, pur lavorando a occhio nudo, scendevano ben sotto questo limite della visione a occhio nudo. Questo è un altro strumento, un grande quadrante murale. Non fatevi distrarre da questo, che è solo un affresco. La parte reale è questa scala graduata che ha sempre queste mire che osservano gli astri attraverso quella finestrella, e ce ne sono due perché in questo modo si può misurare la distanza tra due diversi astri. E con dei trucchi, per esempio, la scala graduata aveva questi sistemi di punti diagonali, perché se io voglio una misura molto precisa, anche la larghezza delle tacche, cioè le tacche non posso disegnarle più sottili di una certa grandezza. E se le disegno troppo vicine una all'altra si confondono, mentre invece se le dispongo così in diagonale posso avere delle tacche molto fitte e vedere la differenza. E un altro sistema è questo. Questo tecnicamente si chiama LIDADA, cioè il braccio mobile di puntamento, che non ha solo una fenditura davanti e una di dietro, e la fenditura ovviamente ha uno certo spessore, quindi se io muovo un po' l'occhio, all'interno di questo spessore sbaglio l'angolo. Ha due fenditure opposte, che sono parallele, per cui il sistema lavora quasi per occultazione. Io non devo neanche vedere l'astro, lo traguardo tra due bordi paralleli, e quando l'astro è centrato io vedo questo sistema che, se sposto appena la lidada da una parte scompare e rimane solo dall'altra. Quindi è una specie di sistema occultazione realizzato con questa sbarra, per cui la risoluzione che l'osservatore ha è molto inferiore al vedere le dimensioni angolari dell'astra. In questo modo scendeva al di sotto del minuto d'arco. Aveva osservazioni che erano un quarto, un sesto di minuto d'arco come d'ora, una cosa che nessuno è poi più riuscito a fare. Vi do questi particolari che possono sembrare banali, perché in realtà la scienza nasce da questo connubio di misurare, manipolare per cercare di capire. E la scienza come noi la intendiamo non è semplicemente osservazione di cosa succede. Quello che succede molto spesso è estremamente complicato, e solo vedendolo posso dare delle descrizioni che però noi non consideriamo più come delle spiegazioni, lo consideravano i medievali. Per capire bisogna rompere, spaccare le cose in pezzettini, guardare come funzionano i pezzettini piccoli. Al CERN di Ginevra spaccano le particelle per vedere cosa succede. Cioè la conoscenza come noi la intendiamo passa attraverso la manipolazione della realtà, e manipolando si riesce a ottenere dei sistemi che da certi punti di vista, seguendo una certa teoria, sono più semplici di quelli naturali, e in questo modo si riesce a capire delle leggi che poi si possono applicare anche ai casi più complicati. E l'astronomia non è un caso che è stato il primo campo della fisica a fare questo passo, perché il moto dei pianeti vi potrebbe sembrare strano, ma è molto più semplice del moto degli oggetti che ci sono sulla superficie terrestre, perché i pianeti si muovono in uno spazio in cui non c'è attrito, sono sottoposti solo alla forza di gravità. Quindi la matematica, non vi sto dicendo che la matematica per descrivere queste cose è semplice, ma la fisica è molto più semplice, perché c'è una forza sola che è descritta da una legge molto semplice, invece di un casino di forze come succede quando muovo un oggetto, attrito dell'aria, attrito sul tavolo, un mucchio di disturbi locali. Nel cielo questo non avviene. E quindi passiamo a cosa ha scoperto Keplero analizzando i dati di Tycho. Le sue famose tre leggi che descrivono, vi dicevo, per la prima volta il moto del pianeta come un moto di un oggetto fisico nello spazio tridimensionale. E la prima legge dice che i pianeti si muovono su un'orbita ellittica. L'ellisse è una figura piana particolare, quindi come sotto, diciamo, implicita in questa formulazione c'è anche l'idea che il pianeta si muove sempre su un piano. Nonostante si muova nello spazio, il suo moto avviene in un piano. Anche questa non è una cosa banale. Potrebbe muoversi su e giù da tutte le parti, ma non lo fa. È su un piano e su una traiettoria che è una certa figura, una traiettoria che è chiusa, perché l'ellisse è da un certo punto di vista è una circonferenza schiacciata, e da un punto di vista anche molto più preciso di quello che sembra dicendolo così, perché se voi guardate un cerchio e lo girate, lo vedete in prospettiva, questa matematicamente, se siete abbastanza lontani, è esattamente un'ellisse. Quindi è rigorosamente esatto matematicamente dire che l'ellisse è un cerchio schiacciato. E una traiettoria, dunque l'ellisse è una figura geometrica che ha certe caratteristiche. Era una figura che era conosciuta già dai greci, perché è una delle figure che si ottengono tagliando un cilindro oppure un cono secondo un piano diagonale. Quindi Euclide aveva già fatto degli studi dell'ellisse proprio da un punto di vista geometrico, senza sapere che poi sarebbe servita in astronomia. Ci sono due punti particolari dentro la figura che sono i fuochi, questi F1 e F2, e l'ellisse può essere costruita in questo modo. È il luogo dei punti per cui la somma delle distanze di un qualsiasi punto dell'ellisse dai fuochi è sempre la stessa. Cioè, se io sommo la lunghezza di questi due segmenti, mi sposto lungo l'ellisse e faccio la stessa costruzione, man mano che mi sposto la lunghezza dei due segmenti separatamente cambia, ma la loro somma è sempre uguale. Questa è una proprietà che caratterizza l'ellisse ed è anche sufficiente per costruirla con la cosiddetta costruzione del giardiniere, perché dicono che i giardinieri di Versailles, quando il re voleva le aiole ellittiche, usavano questo. Ci piantano due pioli, si fissa una corda ai due pioli, la corda è inestensibile, quindi è questa somma delle lunghezze che rimane fissa. Se io poi passo una matita o una vanga tenendo tutto intorno, tenendo tesa la corda, ottengo proprio il luogo dei punti che definisce l'ellisse. Un'altra caratteristica che la legge non dice esplicitamente e che è notevole però, è che è una figura chiusa, il che vuol dire che se il pianeta percorre l'ellisse, il giro dopo percorre esattamente la stessa traiettoria che ha percorso il giro prima. Anche questo a priori non è che è detto, cioè si possono pensare delle figure in cui io continuo a girare ma ogni volta percorro una traiettoria diversa. A parte la dimensione, che la dimensione principale dell'ellisse è l'asse maggiore, cioè la lunghezza nella direzione in cui è più lunga, l'altra caratteristica dell'ellisse è un parametro che si chiama eccentricità e che misura quanto l'ellisse è schiacciata. Adesso non vi do la definizione matematica, ma essenzialmente è una quantità che è legata al rapporto tra i due semiassi, tra questa dimensione e questa dimensione. È definita in modo che quando l'eccentricità è zero, i due semiassi sono uguali, quindi l'ellisse è un cerchio, e diventa sempre più allungata man mano che l'eccentricità si avvicina a 1. 1 è un limite irraggiungibile, perché un'ellisse di un'eccentricità 1 sarebbe così schiacciata da ridursi a una linea sola, che è una traiettoria, tra l'altro, che fisicamente sarebbe possibile per un pianeta, tranne il fatto che a un certo punto scontra contro il Sole, in questo caso. È la traiettoria che un corpo percorre quando io lo lascio cadere senza dargli nessuna velocità, va direttamente verso il centro che lo attira. Allora, come legato... Come fa il pianeta a sapere quale ellisse deve percorrere? È un problema di dinamica che è legato a quello che in fisica si chiama condizioni iniziali. Cioè, immaginate che io ho un pianeta, qualcuno lo crea all'inizio, Dio lo crea con una certa velocità, oppure se è un corpo artificiale, un satellite, io lo sparo con un missile da un certo punto con una certa velocità. Queste condizioni iniziali, il punto da cui parte e la velocità con cui parte, sono quelli che poi definiranno la forma dell'orbita. Se siete sulla Terra e lasciate cadere un oggetto, viene attirato verso il centro e cade in verticale. Se invece di lasciarlo cadere lo lanciate con una certa velocità, percorre una traiettoria che in prima approssimazione si dice essere una parabola, in realtà è una piccola parte di ellisse. Più io lancio l'oggetto veloce, più la caduta sarà lontano. A un certo punto tenete conto che la Terra è sferica, se lo lancio molto veloce entra in orbita, cioè va così lontano che non cade più sulla Terra, fa tutto un giro e ritorna passando dallo stesso punto perché deve percorrere un'ellisse. Per cui lo stesso capita se state pensando a un oggetto al di fuori dell'atmosfera. Faccio partire un satellite artificiale da un certo punto, se non gli do nessuna velocità rispetto alla Terra, cade in linea retta verso il centro della Terra. Se gli do una certa velocità, percorrerà una certa orbita che ha una sua eccentricità e un suo semiasse maggiore che dipendono solo dalla velocità iniziale. Quindi percorre un cerchio, che è un caso particolare di un'ellisse, ellissi di varie eccentricità che naturalmente tutte devono passare da qui, perché qui il punto da cui ho lanciato l'oggetto quindi fa parte dell'orbita, e per la legge di Keplero, siccome l'orbita è un'ellisse, quando poi ritorna deve ripassare nello stesso punto e continuerà a fare sempre così fino alla fine del mondo. La forma però di questa traiettoria dipende dalla velocità iniziale. Più lo lancio veloce e più l'oggetto si allontana, e a un certo punto, che Keplero non lo sapeva ma succede, ci sono delle traiettorie che non sono più ellissi perché non sono più chiuse, sono parabole, iperboli, e sono le traiettorie in cui l'oggetto è così veloce che invece di tornare indietro si allontana nello spazio, inizialmente un po' curvando ma poi asintoticamente si muove in linea retta, e quindi viene perso dall'attrazione della Terra, e quindi sono praticamente i razzi che si lanciano nello spazio interplanetario, quelli che devono andare sugli altri pianeti, per esempio. È tutta una questione di velocità iniziale. Seconda legge di Keplero. Allora, l'orbita è un'ellisse, ma come viene percorsa? Keplero ha trovato che la velocità del pianeta lungo l'orbita non è costante, ma varia nel corso del moto, con una legge piuttosto strana che fa veramente impressione. C'è un libro che lo spiega abbastanza in dettaglio, come Keplero, partendo dai dati di Tycho, è arrivato a trovare queste leggi che non sono affatto intuitive. Primo, l'ellisse, e poi questa legge delle aree. Allora, il modo in cui la velocità del pianeta varia lungo l'orbita è questo. Il pianeta è più veloce quando è nel punto dell'ellisse più vicino al Sole, e meno veloce quando è più lontano. Ma di quanto più vicino, di quanto più veloce o meno veloce? Il pianeta si muove in modo che l'area che percorre in una certa quantità di tempo, l'area, per esempio, passando da C a B, consideriamo quest'area di quella specie di triangolo che in realtà è un pezzo di ellisse, però delimitato da due raggi. Allora, la legge di Keplero dice che il tempo impiegato per passare tra due punti è proporzionale all'area di questa figura, di questo spicchio di ellisse. Per cui, quando io sono più lontano, naturalmente questo triangolo è più lungo, e per avere la stessa area devo avere un triangolo più sottile, più allungato. E il pianeta si muove in modo da mantenere costante questa velocità areale, si chiama. Questa è una legge completamente, cioè è molto arrivarci solo analizzando dei dati senza avere nessuna teoria che possa portare a ideare questo, è una cosa veramente complicata. Tenete conto che Keplero faceva i conti senza calcolatore, ci ha impiegato circa 30 anni. Nei suoi diari racconta che certi problemi non riusciva a risolverli, ha dovuto rifare il conto 50 volte prima di trovare la soluzione giusta. Era una persona veramente geniale, oltre che molto testarda, perché a certi risultati si arriva solo così. E per fare questo, cioè non è che poi è andato alla cieca, aveva dei suoi metodi che però erano tutti metodi che si basavano sui dati che aveva. E è stato fortunato che Tycho Brahe era un maniaco delle misurazioni, faceva misurazioni tutte le notti che era possibile, e questo è un risultato indispensabile, perché per esempio uno dei trucchi fondamentali, tenete conto che una delle difficoltà di questa cosa è che io qui sto disegnando l'orbita di un pianeta per Kepler ho studiato soprattutto l'orbita di Marte, perché era stata molto osservata da Tycho Brahe. Ma io adesso sto guardando le cose dall'esterno, cioè come se fossi al di fuori del sistema solare. Tycho Brahe ha fatto le osservazioni dalla Terra. La Terra è un altro pianeta che si muove. Quindi io sto guardando l'orbita di un pianeta che ha una traiettoria che non conosco, partendo da un punto di vista che è la Terra, che percorre un'orbita che non conosco. Devo risolvere due cose contemporaneamente, non è affatto banale. E che Kepler ha usato dei trucchi basati sul fatto che aveva un mucchio di osservazioni. Per esempio, sapeva il periodo di Marte, prende le due osservazioni di Marte che sono esattamente a distanza di tempo di un giro completo di Marte. Allora lui aveva supposto che l'orbita fosse chiusa, quindi dico, dopo un periodo completo Marte è tornato allo stesso punto. Non so quale, ma so che è lo stesso punto. A quel punto ho solo la variabilità della posizione della Terra. La Terra è in posizioni diverse. E usando trucchi di questo genere, alla fine è riuscito a fare quadrare il tutto. Terza legge di Keplero. Allora, ogni pianeta percorre la sua orbita, che è un'ellisse che ha un certo, una certa dimensione, semiasse maggiore, e una certa eccentricità. Keplero non sapeva che questo fosse legato alle condizioni iniziali, lo diciamo noi, però aveva risolto e aveva visto che ogni pianeta percorre una sua ellisse. E anche ci impiega un certo tempo a fare un giro completo. Allora, esiste una relazione tra quanto è grande l'ellisse e il tempo che ci impiega il pianeta a percorrerlo? A occhio e croce si direbbe di sì, cioè più l'orbita è grande, più ci vuole tempo per percorrerla. Allora, si può fare la tabella del, diciamo, distanza media dal Sole, che vuol dire il semiasse maggiore dell'ellisse, la dimensione lungo cui è più allungata, per i vari pianeti e il periodo orbitale in anni, e si vede che effettivamente quando si va dai pianeti più vicini ai pianeti più lontani il periodo aumenta, ma in un modo strano, che non è semplicemente proporzionale alle dimensioni. Per la Terra io ho qui 1 e 1 naturalmente per definizione, perché avete sentito la volta scorsa che si usa l'unità astronomica come unità di misura nel sistema solare, no? Quindi l'unità astronomica è il raggio dell'orbita della Terra, per definizione la Terra c'ha 1 e siccome misuro il periodo in anni anche il periodo è 1. Allora, per esempio, Giove ha un'orbita che è 5 volte più grande della Terra, ma ci impiega 12 volte di più. Non è semplicemente che ci impiega di più perché l'orbita è più grande, vuol dire anche che va più lento, perché altrimenti ci impiegherebbe 5 anni se la velocità fosse la stessa. E allora, facendo il grafico di come per i vari pianeti cambia il periodo orbitale in anni in funzione del semiasse maggiore, si vede che si dispongono sopra una curva che è più alta di un periodo proporzionale al raggio è più bassa di un periodo proporzionale al raggio al quadrato, e che Plero ha trovato che l'equazione giusta è che il periodo è proporzionale al raggio alla 3 mezzi, cioè alla radice quadrata del cubo del raggio. Anche questa è una legge un po' strana, però i pianeti la seguono. Tutto questo, diciamo che Plero l'ha trovato usando osservazioni, facendo prove, facendo calcoli, e alla fine ha trovato che queste leggi rappresentavano il moto dei pianeti, ovvero potevano riprodurre le osservazioni precisissime di Tycho Brahe praticamente senza nessun errore. Quindi era sicuro che questa fosse la legge giusta. E allora si è posto il problema, perché i pianeti si muovono così, ci deve essere una ragione. Anche questo è un approccio moderno, perché il fatto che la natura si comporti in un certo modo perché c'è una legge fondamentale che deve essere espressa in modo matematico, per cui le cose succedono così, anche questo fa parte di quello che un po' scherzosamente dicevo una nostra perversione, cioè ci sono delle civiltà che non hanno mai ragionato in questo modo. I cinesi, per esempio, hanno una civiltà avanzatissima da molti punti di vista, ma la scienza in questo modo non l'hanno mai sviluppata. Ci sono voluti altri due personaggi per arrivare a capire perché le cose funzionavano così. Plero ci ha provato, ma purtroppo, diciamo, dall'osservazione, astronomia, leggi del moto, le tre leggi di Keplero, alla spiegazione fisica si passa su un altro piano, cioè alle leggi fisiche fondamentali, e Keplero aveva delle leggi fisiche fondamentali, che erano le leggi della dinamica ereditate dal Medioevo e che erano essenzialmente ancora quelle di Aristotele, e che dal nostro punto di vista non funzionano. E quindi Keplero ci ha provato, ma non ci è riuscito. Ha cercato di immaginare meccanismi fisici che producessero delle orbite così, basate sulla fisica aristotelica, ma non ci poteva riuscire, perché la fisica aristotelica è una fisica che descrive il moto in un modo che va bene in un mondo dominato dall'attrito. Per Aristotele un oggetto si muove se c'è qualcosa che lo spinge. Se io ho un oggetto che non ha nessuna forza applicata, il suo stato naturale è di star fermo. C'è bisogno di qualcuno che lo spinga perché si muova. Se io smetto di spingerlo, sta fermo. Allora Keplero, per spiegare il moto dei pianeti, aveva bisogno di qualcosa che continuasse a spingere il pianeta di dietro in modo da fargli percorrere un'ellisse. Era un compito impossibile. Ma questa fisica di Aristotele funziona nel caso in cui gli oggetti sono dominati dall'attrito, perché noi sappiamo che il motivo per cui il corpo si ferma quando smetto di spingerlo non è perché non c'è più nessuna forza, ma perché oltre alla forza del mio dito sul corpo agiscono le forze di attrito sul tavolo, e quindi la forza di attrito è contraria alla direzione del moto. Quando smetto di spingerlo, la forza d'attrito lo frena fino a fermarlo. Questo non era nella visione della fisica del tempo di Keplero. Quindi prima di trovare le cause fisiche di questo tipo di moto bisognava cambiare la fisica di base, e le persone che l'hanno fatto sono questi due, Galileo e Newton. Galileo ha scoperto quella che poi Newton... Galileo non usa questa formulazione, ma ci è arrivato abbastanza vicino. Cioè la cosa fondamentale che ha scoperto è che la forza nel moto non produce direttamente la velocità, quello che produce è una variazione di velocità, cioè è praticamente la legge di inerzia. Se un oggetto non è sottoposto a forze, potrebbe essere fermo, ma potrebbe anche muoversi di moto rettilineo uniforme. Quello che fa la forza, cioè un'azione fisica sull'oggetto, non è produrre la velocità, ma produrre un cambiamento di velocità. C'è un bellissimo passo di Galileo, tra l'altro questo porta direttamente alla relatività, la relatività galileiana, perché se oggetti che non sono sottoposti a forze possono andare di moto rettilineo uniforme, praticamente non ho più nessun sistema di riferimento privilegiato nel campo della velocità. C'è un bellissimo passo di Galileo in cui lui dice: supponiamo di essere su una nave che vada sul mare liscissimo, senza nessuna onda, e io sono chiuso dentro nella cabina, quindi non posso vedere se la nave è ferma o sta muovendosi, e io dentro questo laboratorio posso fare tutti gli esperimenti che voglio, ma non troverò mai nessun modo per capire se la nave è ferma o si muove di moto rettilineo uniforme, perché dal punto di vista della descrizione delle forze la cosa è uguale: moto rettilineo uniforme o assenza di moto equivalgono a assenza di forze, quindi dal punto di vista della fisica non c'è nessuna differenza. E quindi Galileo ha trovato empiricamente queste leggi facendo i suoi famosi esperimenti, per esempio sui piani inclinati. Anche questo è un modo di manipolare la realtà, perché nel Medioevo molti avevano cercato di capire come si muove un oggetto. Per esempio, lancio un sasso, voi provate a disegnare la traiettoria, è un moto rapidissimo. Traiettoria vuol dire a vari istanti di tempo dire dov'è l'oggetto. È un'impresa che ci vogliono adesso lo possiamo fare con le telecamere che fanno vedere il moto a velocità ridotta, eccetera, ma a occhio nudo non si riesce. Allora Galileo ha inventato uno strumento che cambia le condizioni del moto, usa dei piani inclinati piuttosto dolci. Allora, lungo il piano inclinato l'oggetto si muove con un'accelerazione molto minore che se cadesse verticalmente, e quindi questo apparato sperimentale gli ha permesso di capire qualcosa di equivalente a quella legge fondamentale che vi ho scritto prima. E la seconda legge è la legge di gravitazione universale di Newton, che ha una formulazione semplicissima: due oggetti si attraggono con una forza che è inversamente proporzionale al quadrato della distanza, 1 diviso al quadrato della distanza. Queste due leggi insieme riescono a spiegare le leggi di Keplero, e questa è stata un'impresa geniale e ciclopica che si deve tutta a Newton e in parte a Leibniz, perché il cercare di analizzare questo problema da un punto di vista matematico richiede una matematica che ai tempi di Newton non esisteva, l'hanno dovuta inventare apposta Newton e Leibniz. Vi faccio vedere più o meno qual è il problema. Allora, Newton, partendo da tutta una serie di osservazioni, tra l'altro partendo anche dalle leggi di Keplero, è arrivato all'ipotesi della legge di gravitazione universale. Allora, se è vero che tutti i corpi si attraggono così, potrebbe essere che il moto dei pianeti è dovuto a questo tipo di attrazione, forza proporzionale all'inverso del quadrato della distanza. Bisogna verificarlo, e la verifica, notate, l'ipotesi fisica è 1 su R quadro, la verifica a questo punto diventa solo matematica, perché io ho una legge matematica definita e voglio vedere cosa succede, quindi è solo, diventa solo un problema matematico. Un problema matematico complicato però, perché supponiamo che il pianeta si muova con una certa velocità lungo la sua orbita. Se il Sole non esistesse, legge di inerzia, il pianeta continuerebbe ad andare con questa velocità nella stessa direzione fino alla fine dei tempi, moto rettilineo uniforme. Così non succede perché c'è il Sole che lo attira e quindi c'è una certa forza che lo attira in questa direzione. Forza vuol dire cambiamento di velocità, quindi supponendo che il Sole eserciti una certa forza, posso calcolare di quanto la velocità viene spostata. Siccome la forza agisce in questa direzione, la velocità viene spostata in questa direzione. Quindi invece di essere così, viene curvata un po' così. E quindi a occhio e croce la cosa funziona. Però tra questo e dire che è un'ellisse, ce ne corre. E il problema matematico qual è? È che io conosco l'entità di questa forza, conosco dov'è il pianeta, ma quando il pianeta si sposta, l'istante successivo è in un punto diverso, quindi la direzione della forza cambia e quindi il pianeta si muove in un certo moto che è prodotto da come la forza cambia la velocità, ma muovendosi lungo quella traiettoria la forza cambia perché lui si è spostato. Non vi dico di più, ma risolvere questo problema complessivamente richiede un tipo di calcolo che probabilmente molti di voi conoscono, si chiama calcolo differenziale integrale, che si studia al quinto anno del liceo scientifico, adesso ai primi anni di università, ma se lo sono inventati Newton e Leibniz per risolvere questo tipo di problema. Veniamo a cose un po' più semplici forse. Ho forse sforato un po' troppo in questa prima introduzione, però spero che la cosa vi abbia interessato. Parliamo di come è fatto invece il sistema solare. Allora, dovevo dire perché i pianeti si muovono su orbite ellittiche, e quello che succede è che osservativamente tutte queste orbite sono quasi complanari, quindi i pianeti principali sono 8, da Mercurio a Nettuno, si muovono su orbite diverse che sono tutte ellissi, più o meno eccentriche, ma non, quelle dei pianeti principali non sono molto allungate. Per esempio la Terra ha un'eccentricità del poco più dell'1%, cioè la differenza di dimensioni tra un raggio e l'altro è l'1%. Altri sono un po' più eccentrici, ma non di molto. E anche quasi complanari. Ci sono piccoli angoli tra il piano di un'orbita e l'altro, ma non sono, più o meno, se vedete il sistema solare dall'esterno, un disco. Allora, anche questo è un problema. È un problema che riguarda chi ha messo i pianeti su quell'orbita, è un problema, diciamo, genetico, non è più un problema di meccanica, perché la meccanica vi dice che quando un pianeta è su un'orbita continua a fare quell'orbita fino alla fine del mondo. Il problema è chi l'ha messo su quell'orbita. Continuiamo però con la descrizione. Allora, le orbite dei pianeti viste adesso in pianta sono tutte ben inamellate, tranne Plutone, che non a caso non è più considerato un pianeta. Inamellate vuol dire che sono concentriche uno all'altra a una distanza tale che i pianeti comunque si muovono, non si incontrano mai tra di loro. E questo non deve tanto stupire, perché se fosse il contrario, quel pianeta lì non ci sarebbe più, perché se a un certo punto può, non dico solo scontrare fisicamente, ma arrivare così vicino da essere molto perturbato gravitazionalmente, quell'orbita sarebbe instabile. E quindi le orbite del sistema solare per quel che ne sappiamo, sono stabili per miliardi e miliardi di anni, grazie a questa disposizione ben equispaziata. Questo è un disegno in scala in cui si vedono bene solo i pianeti esterni, diciamo da Marte in poi, perché i pianeti interni sono a distanze molto piccole, quindi per farveli vedere vi faccio un'immagine ingrandita solo di quella parte interna, ma vedete che a distanze minori ma sono sempre ben inanellati. Oltre a questo, tra le orbite di Marte e di Giove c'è una regione dove c'è un grande numero di piccoli pianetini, i cosiddetti asteroidi, e questi naturalmente sono su orbite che possono incrociarsi tra di loro e quindi si possono disturbare, però siccome sono estremamente piccoli le perturbazioni gravitazionali mutue sono quasi trascurabili. Oltre a questo, proprio sull'orbita di Giove ci sono due gruppi di altri asteroidi che si chiamano asteroidi troiani, e questa è un'eccezione alla, che non è una regola quella che dicevo, ma quell'osservazione che i pianeti tendono a non essere sulla stessa orbita per non disturbarsi tra di loro. Ma è un'eccezione che funziona perché, essendo sulla stessa orbita, hanno anche lo stesso periodo orbitale, quindi percorrono la stessa orbita, ma c'è sempre una certa distanza angolare, per cui i troiani sono sempre davanti a Giove, e si chiamano troiani anche questo. Hanno anche due nomi, queste due nuvole, separatamente, ma non mi ricordo quali sono. Questo gruppo davanti, questo gruppo di dietro, percorrono l'orbita di Giove alla stessa velocità, quindi mantengono più o meno, si muovono un po', più o meno la stessa distanza, quindi non sono disturbati più di tanto da Giove. All'esterno, c'è tutta un'altra fascia, non so se avete mai sentito parlare di pianeti transnettuniani. È un'altra popolazione di, non si può dire proprio asteroidi, perché sono corpi ghiacciati, assomigliano più alle comete che agli asteroidi da un punto di vista fisico. Gli asteroidi sono oggetti rocciosi che sono oltre l'orbita di Nettuno, e attualmente si considera Plutone una parte di questa popolazione, e ce ne sono migliaia. È una scoperta che è stata fatta osservativamente una trentina di anni fa al massimo, perché questi pianeti, voi capite, sono molto piccoli, sono molto lontani, quindi sono molto difficili da vedere. E solo quando ci sono stati dei telescopi abbastanza potenti da poterli scoprire, si sono visti. E adesso si sa che c'è un'altra fascia, insieme a quella degli asteroidi che sarebbe qui dentro, della fascia principale degli asteroidi, c'è questa fascia dei transnettuniani. Oltre a ciò c'è una popolazione di oggetti, che sono quelli che incrociano le orbite dei pianeti principali. Sono i cosiddetti, nel caso incrocino l'orbita della Terra, si chiamano con questa sigla Near Earth Asteroids, però ce ne sono diciamo su varie orbite che in generale incrociano l'orbita di qualche pianeta. E voi adesso li vedete qua, ho fatto la figura con la loro posizione istantanea. In realtà voi dovete pensare che ciascuno di questi oggetti percorre una sua orbita che è ellittica, ma a differenza degli asteroidi della fascia principale, che percorrono ellissi poco schiacciate, quindi orbite quasi circolari, questi sono oggetti che hanno eccentricità molto elevata, quindi è per questo che incrociano l'orbita dei pianeti. Magari in una certa fase della loro orbita sono qui, ma essendo l'orbita molto allungata cadono verso l'interno e incrociano l'orbita degli altri pianeti. E questi sono una piccolissima percentuale degli asteroidi dell'ordine dell'1%, ma comunque gli asteroidi sono milioni, quindi anche l'1% di milioni, i numeri sono piuttosto grandi, e sono quelli di cui ogni tanto sentite parlare. Passa molto vicino alla Terra, passa tra la Terra e la Luna, forse c'è probabilità di collisione. Naturalmente, mentre nella fascia principale ci sono oggetti anche abbastanza grandi, il più grande ha circa 1000 km di diametro, fortunatamente questi oggetti che incrociano l'orbita dei pianeti sono invece molto più piccoli, pochi chilometri, il che non vuol dire che non siano pericolosi, perché
la rappresentazione fortunatamente non è in scala, è solo simbolica la rappresentazione, cioè quei puntini rossi.
Ah no, la grandezza no, la grandezza è un pixel, più piccolo di un pixel non riuscivo a fare. I più grandi sono 10 chilometri circa, però sì, c'è una domanda.
C'è qualche teoria sul fatto per quale motivo lì c'è la fascia degli asteroidi? Nel senso, probabili collisioni di pianeti?
No, sembra che sia un residuo di come si è formato il sistema solare, che siccome qui all'esterno c'è Giove, che è un corpo molto massiccio, è il pianeta più grande del sistema solare. Quando il sistema solare si è formato, è la prossima cosa che volevo far vedere, ma non vi volevo parlare di questo. Però quando il sistema solare si è formato, partendo da polvere, oggetti sempre più grandi che si accumulavano tra di loro, naturalmente si accumulano se scontrano a velocità bassa. Ma in questa zona Giove con la sua gravità ha perturbato le orbite, quindi le orbite hanno cominciato a essere ellittiche, gli oggetti hanno cominciato, quando si incontrano, se due orbite sono a alte eccentricità, si scontrano a velocità piuttosto elevata, e quindi in questa zona praticamente dopo che si è formato Giove il processo di accrezione che è continuato in tutte le altre zone è finito, perché praticamente Giove ha agitato le velocità facendo in modo che la creazione non potesse più succedere. Quindi sono i residui di quelli che si chiamano planetesimi, cioè gli oggetti che erano i nuclei dei pianeti che in altre zone sono diventati un pianeta unico e qui non hanno avuto la possibilità. Questi sono i pianeti in scala stavolta non di distanza ma di dimensioni, sono messi solo in ordine, in cui vedete che essenzialmente questa divisione tra sistema solare interno e esterno, che si vede in termini di dimensioni delle orbite, c'è anche in termini di dimensioni dei pianeti. I pianeti fino a Marte sono molto piccoli e all'esterno ci sono pianeti giganti. E allora, perché il sistema solare è fatto così? E qui entriamo nel modo in cui si è formato. Il sistema solare si è formato all'interno di una galassia che è un aggregato enorme di centinaia di miliardi di stelle, ma oltre alle stelle c'è anche gas e polvere che non si sono ancora accresciuti in stelle, cioè praticamente l'universo primordiale era formato da gas che a poco è collassato in stelle. La galassia è un agglomerato intermedio di dimensioni tra l'universo e il sistema solare singolo. È praticamente la zona dove si stanno formando le stelle o si sono formate, e le galassie sono quasi organismi viventi, nel senso che c'è una continua aggregazione di materiale sciolto, gas e polvere in stelle, quindi in corpi compatti, alcuni di questi poi esplodono e quindi il loro contenuto viene sparato ancora nello spazio come gas, e quindi c'è un'evoluzione di formazione e distruzione, e all'interno di una galassia, più o meno, perché poi ci sono galassie di tipi diversi, però insieme alle stelle già formate ci sono sempre vaste regioni in cui le stelle non sono formate, sono allo stato di gas e polvere. E in particolare ci sono quelle che si chiamano nubi molecolari giganti, queste sono quelle strutture che vedete, o meglio, vedete se andate nei mari del sud, perché sono nella parte sud della Via Lattea, che si chiamano sacchi di carbone, zone scure lungo la Via Lattea, che non sono dovute a mancanza di stelle, ma sono perché qui le stelle sono oscurate da nubi di gas e polvere che sono tra le stelle e noi, e che vediamo anche a scala più piccola. Ci sono queste foto molto suggestive prese dal telescopio spaziale Hubble di queste formazioni insieme alle stelle o a stelle che stanno nascendo dall'aggregazione di questo gas, però c'è anche gas allo stato libero. E quindi quello che succede è che, salto questa parte, queste nubi molecolari giganti sono in equilibrio un po' instabile tra l'attrazione, che tenderebbe a farle collassare sempre di più, e la pressione del gas, che invece tenderebbe a farle espandere. In certe condizioni l'attrazione prende il sopravvento, quindi la nuvola comincia a contrarsi, quando si contrae tende a contrarsi sempre di più, perché contraendosi la gravità aumenta, la gravità è proporzionale a 1 diviso la distanza al quadrato, quindi se la distanza diventa piccola la gravità aumenta, e alla fine quello che succede è che la nube collassa fino a assumere una struttura disco, perché la nube partecipa un po' alla rotazione della galassia, quindi ha un certo velocità di rotazione, ma quando si contrae la velocità di rotazione aumenta e a un certo punto si dispone in una struttura disco, perché essenzialmente nella direzione ortogonale all'asse di rotazione la forza centrifuga controbilancia, quando arriva a dimensioni piuttosto piccole, la forza di attrazione, e quindi lo stato finale di queste nubi è una specie di disco in rotazione attorno a un agglomerato centrale, da cui poi si formerà la stella, e il gas e le polveri che rimangono intorno continuano a girare, sono sottoposte anche a forze di attrito, quindi il movimento è piuttosto ordinato, le velocità mutue di collisione sono piuttosto piccole, quindi si va avanti un fenomeno di accrezione, le molecole cominciano a scontrarsi tra di loro, si appiccicano per forze chimiche elettrostatiche, un po' come i batuffoli di polvere che ci sono sul pavimento. La polvere, per effetto elettrostatico, si tende a formare dei batuffoli. Lo stesso nel sistema solare primitivo. Micron, millimetri, centimetri, e questi nuclei tendono a diventare sempre più grandi. Noi abbiamo anche la possibilità di vedere queste nubi a forma di disco, praticamente sistemi solari in formazione, intorno ad altre stelle. Questo è stato un esempio famoso, la prima stella in cui si è evidenziato un disco, che si chiama Beta Pictoris, la stella Beta della costellazione del Pittore. Questa figura l'ho tenuta al telescopio e dovete pensare che state vedendo un disco di taglio, quindi voi vedete una specie di sigaro, ma perché è una forma disco che io vedo nel piano del disco. Questa farfalla nera in mezzo non c'entra con la con l'oggetto, ma è semplicemente un diaframma che è stato messo davanti al telescopio, perché qui in mezzo c'è la stella. La stella è questa, è polvere che emette luce solo perché riflette la luce della stella, quindi è una luminosità molto debole. Se qui ci fosse la stella, ciecherebbe completamente il telescopio e non vedreste niente. Quindi è un diaframma che è stato, si chiama una cosa tipo coronografo, che serve a togliere il disturbo dell'astro centrale. E ci sono vari altri esempi di anelli di questo tipo. La parte centrale è sempre oscurata, anche questi quattro raggi sono i quattro, come si chiama, sbarrette che tengono all'interno del telescopio questo diaframma. Se ne conoscono diverse decine. Quando l'accrezione porta oggetti abbastanza grandi, decine o centinaia di chilometri, il fenomeno diventa più veloce, perché comincia a entrare in gioco anche la forza di attrazione. Un oggetto di 10-100 chilometri ha già una forza di attrazione notevole, quindi quando gli passa vicino un corpo che, se l'oggetto fosse più piccolo, andrebbe in linea retta e quindi non avrebbe nessun effetto, per l'effetto dell'attrazione viene deviato, e quindi quando l'oggetto diventa grande, l'area efficace che oppone l'area del retino con cui raccoglie tutta la polvere che gli viene intorno è molto più grande delle dimensioni fisiche dell'oggetto, perché c'è questo effetto di focalizzazione gravitazionale. Questo spiega perché alla fine c'è un fenomeno di, se volete, di cannibalismo: quelli grandi mangiano i più piccoli, e questo è il motivo per cui alla fine nel sistema solare sono rimasti solo i pianeti più grandi. A un certo punto poi il Sole ha cominciato a splendere, si è concentrato al centro, la temperatura è aumentata, è nata una nuova stella. Le stelle nelle loro fasi iniziali di vita sono oggetti molto instabili, che hanno delle forti esplosioni e forti venti solari di particelle, e quindi spazza. A un certo punto, quando il Sole ha cominciato a splendere, ha spazzato via tutto il resto della polvere che era rimasta, e quindi da un disco di gas e polvere si sono formati i nuclei dei pianeti, i pianeti si sono aggregati, tutto quello che è rimasto, che poteva dar fastidio, è stato spazzato via da questa attività solare primordiale, e quindi arriviamo al sistema solare come adesso.
Scusi, i pianeti si sono formati non come ci dicevano quando ero bambino, che si sono staccati dal Sole, ma perché si sono aggregati in questa fascia, sì, circonda la stella.
E questa era la teoria di Laplace, quella qui a cena. Adesso non è molto seguita. Il fatto è che con le missioni spaziali si sono viste, si è potuto raccogliere un mucchio di dati su come sono fatti i pianeti. Con i meteoriti abbiamo dei campioni di quel materiale primogeneo che c'era intorno al Sole, quindi si può anche studiare l'evoluzione chimica e mineralogica, e quindi la cosa torna con questo processo di aggregazione e non con questa teoria del sigaro che viene estratto dal Sole. Tra l'altro questa teoria avrebbe portato a concludere che i sistemi planetari sono estremamente rari, perché bisogna che qualcosa passi molto vicino alla stella per estrarre questo materiale, e questi incontri ravvicinati sono molto rari. Adesso, che questa sarà la prossima lezione, abbiamo modo di vedere i sistemi solari, i sistemi extrasolari, cioè i sistemi planetari attorno a altre stelle. Facendo una statistica sulle osservazioni che si hanno, risulta che almeno una stella su due ha un sistema planetario, quindi non può essere nato con un evento così strano come la teoria di Laplace.
Scusi, in questo momento in cui si creano i pianeti,
sì,
sono già presenti tutti gli elementi della tabella periodica? Oppure...
Essenzialmente sì. Non ho fatto vedere quella diapositiva, ma vi faccio vedere... Allora, ho ancora 5 minuti.
Sì.
Ho tirato un po' in lungo, però non me ne dispiace, perché la composizione chimica dell'universo è data da due elementi, da due fenomeni separati. Uno, cos'era presente all'inizio, cioè al Big Bang, che essenzialmente è solo idrogeno al 75% e un quarto di elio. Questi sono gli elementi che sono stati creati dall'esplosione iniziale. E quindi se l'universo fosse così, i pianeti non ci sarebbero, perché sia l'idrogeno che l'elio sono gassosi, sono gas molto leggeri, e quindi si avrebbero solo stelle. E invece le stelle sono abbastanza grandi da avere una gravità così intensa da trattenere anche i gas leggeri. Voi chiaramente sapete che nella Terra l'atmosfera è una parte molto piccola, la maggior parte è fatta di elementi pesanti, carbonio, ferro, silicio, calcio e tutte queste cose qua, che non sono state formate dal Big Bang. Sono delle impurità che sono state prodotte dalle supernove, cioè le stelle bruciando trasformano gli elementi chimici tra di loro. Non so se avete presente la reazione di fusione nucleare che si spera di poter usare nelle centrali a fusione. Si parte da 4 atomi di idrogeno che si fondono in un atomo di elio. Nelle stelle questo succede a vasta scala, e non solo trasformazione di idrogeno in elio, ma trasformazione di elio in elementi sempre più pesanti, che sono sempre una minima parte, 1-2% di tutto quello della massa della stella, però sono sufficienti. Quando la stella poi esplode, contamina con questi elementi pesanti tutto il materiale interstellare, quindi quelle nuvole da cui si formeranno degli altri sistemi planetari. Quindi il nostro sistema planetario è piuttosto recente, perché il sistema solare si è formato 4 miliardi e mezzo di anni fa, l'universo a 13 miliardi di anni, quindi tra i 13 e i 4 e mezzo c'è stato tutto il tempo di generazioni di stelle che hanno prodotto elementi pesanti, sono esplose, hanno arricchito di elementi pesanti il gas interstellare. E quindi il sistema solare si è formato in una zona della galassia in cui in questa nuvola a maggioranza di idrogeno e elio c'era anche circa un 2% di elementi più pesanti. E l'accrezione, vi faccio vedere questa figura, perché voi dovete pensare a una nuvola che è formata al 98% da idrogeno e elio e solo il 2% sono elementi pesanti. Allora, in questo per la formazione diventa importante il fattore temperatura, perché c'è tutta una serie di composti intermedi, l'idrogeno e l'elio sono gassosi dappertutto, però c'è tutta una serie di composti, azoto, ammoniaca, ossido di carbonio, che hanno un certo punto di congelamento o di liquefazione, che dipende dalla temperatura. Quindi nella parte interna del sistema solare tutto questo materiale era comunque allo stato gassoso. C'è un certo limite oltre il quale questi composti, semplicemente perché sono più lontani dal Sole, quindi fa più freddo, erano solidi o liquidi. Allora, il processo di accrezione in questa zona ha potuto usare solo il materiale che era solido, e cioè il carbonio, ferro, calcio e questi elementi pesanti, che sono solo il 2% del totale. Quindi i pianeti che si sono formati qua sono i cosiddetti pianeti rocciosi, che sono, hanno un peso specifico elevato, essenzialmente sono fatti di roccia, hanno un peso specifico che va dai 3 ai 5 grammi al centimetro cubo, che più o meno è la densità delle rocce. I silicati penso siano 2 grammi e mezzo, 3 grammi al centimetro cubo. All'esterno è successa un'altra cosa. Naturalmente questi elementi pesanti si sono condensati, ma lì c'era anche un mucchio di elementi che qui dentro erano allo stato gassoso, che invece qui erano allo stato liquido solido. Quindi i pianeti esterni hanno avuto un mucchio di materiale in più per accrescersi. Hanno accresciuto anche materiale più leggero, e quando il pianeta diventa oltre una certa dimensione, la sua gravità è tale che comincia anche a trattenere l'idrogeno dentro. E quindi questo vi spiega perché i pianeti esterni, le dimensioni non sono in scala, per esempio Giove ha una massa che è 300 volte quella della Terra. I pianeti interni sono formati essenzialmente da elementi pesanti. Alcuni, come Venere e la Terra, hanno un'atmosfera che però è una parte piccolissima della massa, praticamente trascurabile, mentre invece i pianeti esterni hanno un nucleo che è roccioso, che tra l'altro nel caso di Giove si pensa che sia da 5 a 10 volte più grande della Terra, quindi è un pianeta roccioso molto grande, ma attorno al pianeta roccioso hanno un'atmosfera spessissima di elementi volatili che sono stati riusciti a trattenere. Quindi la composizione chimica e anche l'aspetto superficiale è completamente diverso. Nei pianeti interni voi vedete, tranne il caso di Venere, quando guardate il pianeta vedete la superficie solida. Nel caso di Giove la superficie solida è a migliaia di chilometri sotto la superficie visibile. Quello che vedete è uno strato di nuvole che diventa sempre più denso e alla fine diventa liquido, e è un'atmosfera che costituisce la stragrande maggioranza della massa del pianeta.
Il campo magnetico?
Il campo magnetico, da quello che si sa, nei pianeti interni è generato da una specie di meccanismo a dinamo che funziona nel nucleo, e quindi per quel che se ne sa è necessario che ci sia un nucleo di materiale conduttore, e di solito è di ferro, e c'è anche una ragione, perché il ferro tra gli elementi pesanti è uno dei più abbondanti, è anche uno dei più pesanti. Quindi quando il pianeta si forma e si differenzia, si dice, cioè quando nella formazione raggiunge una temperatura tale per effetto della sua stessa pressione che poi tutto il materiale si fonde, allora si stratifica, perché se voi prendete degli oggetti tipo gli asteroidi, che sono sassi in un contatto molto lasco tra di loro. Come arrivano e si attaccano, così rimangono. Mentre invece un pianeta grande come la Terra, in cui tutto il materiale viene fuso, comincia ad esserci una stratificazione. Il materiale più pesante allo stato fuso va verso il centro e quindi si forma un nucleo metallico. Credo che sappiate che si pensa che all'interno della Terra c'è un nucleo metallico di cui una parte è fusa. E siccome la parte interna continua a produrre calore, perché ci sono anche qui degli isotopi radioattivi che continuano a produrre energia, si forma un moto convettivo, e in questo moto è una cosa che non ho studiato, quindi non so spiegarvi perché, ma diciamo questo moto produce anche delle correnti elettriche che sono quelle che generano il campo magnetico.
E i pianeti invece più grandi?
I pianeti più grandi, sa che non credo che abbiano un campo magnetico, però non glielo so dire. Nei pianeti interni dipende molto dalle dimensioni. Per esempio, dunque, la Terra è quella che ha il campo magnetico più elevato. La Luna non ce l'ha quasi, perché è così piccola che anche il nucleo interno è molto più piccolo, comunque si è solidificato, quindi non c'è più convezione, non c'è più un meccanismo a dinamo. E tra l'altro il fatto che la Terra abbia un campo magnetico è un aspetto essenziale per la vita, perché se il campo magnetico produce una specie di scudo all'esterno che trattiene le particelle cariche che provengono dal Sole e impedisce che cadano sulla Terra. Quindi voi sapete che le particelle cariche sono ionizzanti e distruggono le sostanze organiche. Quindi se non avessimo il campo magnetico, probabilmente non saremmo qua. Mi fermo qua.